Buongiorno a tutti. Oggi usciamo dal nostro bel Varesotto per conoscere una realtà di cui davvero noi nella diocesi milanese possiamo e dobbiamo andare orgogliosi. Si tratta del Museo Diocesano Carlo Maria Martini, nato nel 2001 per iniziativa dell'Arcidiocesi di Milano, con questo scopo: tutelare, valorizzare e far conoscere i tesori artistici della diocesi nell'ambito del contesto spirituale che li ha ispirati. E con noi l'attuale direttrice, dottoressa Nadia Righi, che ringrazio per la disponibilità. Grazie e buongiorno, dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Allora, noi vorremmo conoscere la storia, le attività, le proposte proprio dalla sua viva voce, ma soprattutto vorremmo farci aiutare a comprendere come l'arte e più in generale la belletta ci può sostenere, dare un conforto, insomma, accompagnare con un respiro più libero e leggero questo periodo così difficile per tutti. E dirò a tutti che l'idea di fare una chiacchierata con la dottoressa Righi mi è venuta scoprendo tutte le numerosissime iniziative che il museo ha messo in campo in questo anno della pandemia. E mi sono detta: ma che bella intuizione, che attenzione alle persone, che aiuto grande! Infatti, visto che la gente non poteva recarsi al museo, è stato il museo ad andare a bussare alle case della gente, in poche parole. Ecco, due parole innanzitutto da parte sua sulla storia del museo e le sue peculiarità.
Il museo, come appena ricordato, è un museo relativamente giovane nel panorama dei musei milanesi italiani. Nel novembre di quest'anno, nel 2021, festeggiamo i nostri 20 anni, il 5 novembre, quindi ci stiamo tra l'altro preparando proprio ai festeggiamenti, alle iniziative proprio celebrative. Il museo raccoglie centinaia di opere d'arte che vanno dal paleocristiano fino al contemporaneo e che provengono dalla diocesi di Milano. Il museo è stato proprio pensato, voluto dai cardinali arcivescovi, a partire dal cardinal Schuster negli anni 30, e poi appunto l'apertura è avvenuta grazie all'interessamento del cardinale Carlo Maria Martini, a cui il museo è stato anche recentemente dedicato, e grazie all'allora responsabile dell'ufficio beni culturali, Monsignor Crivelli, e naturalmente al direttore che ha inaugurato il museo, Paolo Biscottini. Io sono stata fortunata perché ho cominciato a lavorare da giovane storico dell'arte con il direttore Paolo Biscottini, proprio con l'intento e lo scopo di raccogliere e formare la collezione permanente, che appunto è formata da opere che provengono dalle parrocchie o dalle collezioni arcivescovili o ancora da donazioni. Ad esempio, abbiamo la meravigliosa collezione di fondi oro donata dal giurista Alberto Crespi, che appunto ha voluto donare questi 40 dipinti realizzati tra 300 e primo 500 da vari artisti italiani, e l'ha donata lui ancora vivente, quindi facendo un atto di mecenatismo, di generosità incredibile. Sono proprio un fiore all'occhiello per il nostro museo. Oppure appunto molte delle opere provengono dalle collezioni arcivescovili, che sono sempre esistite, esistevano storicamente, ma che normalmente non erano visitabili, perché le opere erano per lo più distribuite negli uffici della curia, quindi normalmente non visibili al pubblico. E poi appunto dalle parrocchie. Le parrocchie che restano giuridicamente le proprietarie, anche da Varese e dal Varesotto vengono molte delle opere, e sono da noi nella forma di un deposito, per lo più permanente o temporaneo. Il criterio di scelta è stato quello, naturalmente, di non privare le chiese del territorio dei loro beni, ai quali fossero strettamente legati. Quindi abbiamo preso delle opere che erano in una situazione di degrado o che non erano esposte, magari erano nelle chiese sussidiarie, nei magazzini, nelle case parrocchiali, magari a rischio di furto oppure di danneggiamento. Le abbiamo restaurate e appunto per l'inaugurazione del 2001 abbiamo presentato il nucleo principale, che ancora oggi costituisce l'ossatura della collezione, che poi però in questi 20 anni È tanto cambiata, si è incrementata, ci sono state donazioni, ci sono stati nuovi arrivi, ci sono state anche alcune opere che sono state restituite alle parrocchie che nel frattempo avevano creato un ambiente adeguato ad accogliere le opere stesse. Il criterio è stato quello di raccontare proprio la storia che non è solo la storia dell'arte, ma che è la storia della fede, della diocesi ambrosiana. Non si può pensare alla storia del nostro territorio senza pensare a ciò che l'ha formata, appunto, al radicamento proprio del cristianesimo nel nostro territorio. E quindi le opere cercano proprio di raccontare questo, sono proprio l'espressione artistica di un popolo che ha cercato il significato, che ha cercato di rapportare se stessa alla bellezza, tramite la bellezza con la B minuscola, ha cercato di raggiungere la bellezza con la B maiuscola, la bellezza divina. È una frase che si sente dire in questo periodo anche troppo spesso, la frase di Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, ma Dostoevskij si chiede quale bellezza salverà il mondo. Ecco, non è certo la bellezza con la B minuscola quella che ci salva, no? Però sicuramente la bellezza dell'arte ha il vantaggio, il pregio, il merito di aprire i nostri cuori, il nostro sguardo a guardare davvero ciò che c'è di bello nel creato, ciò che c'è di bello oltre il creato, ecco. Le proposte, anche le proposte espositive che noi facciamo, hanno proprio questo scopo, attraverso l'arte di suscitare grandi domande. Noi diciamo sempre che non è compito del museo quello di dare risposte, non è il nostro compito, ma di suscitare domande sì. E io credo che guardando certe opere d'arte, vedendo, ragionando su come certi artisti anonimi o con nome hanno lavorato nel tempo, sia più facile per noi guardare, insomma, guardare davvero alla bellezza che fa tutte le cose.
Io credo che in parte abbia già risposto a una delle domande che mi ero preparata, cioè che ruolo un museo nella società di oggi e soprattutto nella situazione complessa di oggi? Allora direi che nell'immaginario collettivo, almeno delle persone di una certa età, il museo è quella cosa un po' seriosa, un po', come dire, a livello intellettuale solo per alcune persone, dove ci sono raccolte delle cose pur belle, ma che comunque magari non tutti sono in grado di capire e di godere. Ecco, adesso credo che l'immaginario sia cambiato perché vedo che tantissimi giovani frequentano i musei e anzi le famiglie con i bambini, il che è molto bello. Mi piacerebbe che lei appunto approfondisse un attimo quello che ha detto. Il compito del museo, del nostro museo diocesano in particolar modo, perché naturalmente è un museo che ha una vocazione tutta sua, è quello di suscitare le grandi domande. Io direi, la lasciamo riposare un attimo con un brevissimo intervallo musicale, poi riprendiamo, magari se vuole rispondere a questa domanda.
Soli, non siamo soli, mai. Vedi, ne abbiamo di amici noi. I sogni, anche più logori andati, non si son dileguati, si raccontano qui. Artisti, costi quel che costi, siamo nati artisti, ci perdonerai. I voli incerti e disperati, spesso dirottati dalla nostalgia. Soli, in cerca di poesia. Ah. amo le mie prime note, trucchi ed altre magie, quelle notti spese nelle trattorie, amo i giorni duri e quei volti scuri, aspettando un sì. Amo chi mi ha sorriso ed era lì e capì che per quell'applauso ero vivo così. Amo il tempo che verrà, se anche lui un artista sarà. Spettacolo, un ruolo tu avrai, prova, e se un artista tu sei, stai con noi. Amo,
amo
quelle mie paure,
amo
il primo ostacolo mio,
amo
la voglia di stupire e di stupirmi anch'io. Provavo e riprovavo, cantando io crescevo, insieme a quell'idea. Amo chi non mi fermerà, e chissà una canzone quanta strada farà. Soli che in te.
Eccoci, stiamo facendo una chiacchierata con la dottoressa Nadia Righi, direttore del Museo Diocesano di Milano intitolato al Cardinal Carlo Maria Martini, e stiamo parlando, naturalmente Nadia ci ha raccontato la nascita di questo museo, il perché di questo museo e le sue prime vicende e soprattutto il ruolo che secondo lei questo museo, secondo lei, secondo gli organizzatori naturalmente del museo, questo museo deve avere. Riassunto in questa brevissima frase, suscitare delle grandi domande, e vorrei che la dottoressa Righi approfondisse un attimo questa risposta.
Sì, sicuramente il ruolo del museo è un ruolo complesso. Il museo non è solo
certo.
Un luogo di conservazione, cioè non è solo il luogo dove le opere vengono ricoverate per essere salvate e dove si restaurano, ecco, è molto di più. È un ruolo, quello del museo, di valorizzazione, cioè di trovare degli strumenti, quelli artistici naturalmente, per dialogare con il proprio pubblico, con i propri pubblici. Adesso si usa molto, no, nella concezione anche museologica moderna, parlare di pubblici, perché è il pubblico, quello insomma generale, generalista, come viene detto con un termine che io non amo per niente, non è l'unico interlocutore, no? Come diceva lei prima, ci sono i ragazzi, ci sono le famiglie con i bambini, ci sono le scuole, nel nostro caso ci sono le parrocchie, i ragazzi degli oratori, ci sono quelli credenti e ci sono quelli non credenti che frequentano un museo. Quindi per questo dico, noi proponiamo sempre dei percorsi che a museo con le porte aperte, appunto adesso abbiamo appena riaperto anche finalmente le sale del museo, sono percorsi che possono essere individuali leggendo i nostri pannelli, sono percorsi che possono essere guidati secondo le normative, torneremo prima o poi anche ad avere i gruppi appena si potrà, e tutte le volte si cerca in qualche modo di seguire un filo rosso, cioè faccio un esempio. Un'iniziativa che noi abbiamo sempre fatto tradizionalmente e che abbiamo ripreso proprio negli ultimi anni è il Capolavoro per Milano. È un'iniziativa dove noi portiamo tutti gli anni un'opera particolarmente significativa in concomitanza delle festività natalizie, quindi durante l'Avvento, durante il tempo del Natale, un'opera particolarmente bella che viene da un'altra collezione, di un artista noto, di un artista che sia anche attraente per tutti. L'opera è esposta però in fondo ad un percorso al quale bisogna arrivare. E questo percorso serve a suggerire degli spunti, cioè non a esaurire tutto, non a dare tutte le risposte, non a dare tutte le spiegazioni, quelle più profonde di significato, ma a dare gli strumenti ai nostri visitatori perché possano poi arrivare davanti all'opera d'arte e contemplarne la bellezza, cioè mettendosi in dialogo. Ecco, io credo che sia questo il punto. Il punto è che guardare un'opera d'arte è sempre una questione di rapporto. L'opera d'arte non parla a tutti allo stesso modo e non parla neanche sempre allo stesso modo. A me capita, no, quando devo spiegare qualcosa, devo spiegare un pittore e spiegarlo in un certo momento oppure 2 anni dopo può essere diverso. Guardare un'opera in un certo momento oppure in un altro è diverso anche per la stessa persona, perché noi siamo diversi, perché noi cambiamo, perché cambia la situazione, cambia la circostanza. E quindi è come se ognuno si potesse, se è libero, se appunto tiene lo sguardo aperto, il cuore aperto, potesse lasciarsi interrogare dall'opera d'arte e provare a cercare delle risposte anche nel proprio cuore. Allora, faccio un altro esempio. Lo scorso anno, poi così magari parleremo anche di quello che è successo in questo strano anno. Lo scorso anno, poco prima del lockdown, avevamo inaugurato una mostra meravigliosa alla quale avevamo lavorato per tanto tempo in collaborazione con i Musei Vaticani. Il titolo era Gauguin, Matisse, Chagall, la passione nell'arte francese dei Musei Vaticani. Era una mostra che avevamo pensato proprio per la Quaresima e la Pasqua, quindi facevamo vedere come alcuni artisti importantissimi, noti, meravigliosi, dell'area francese, avessero affrontato il tema della passione di Gesù. Ecco, nelle lezioni di approfondimento di quella mostra, io sono stata la prima a essere colpita, perché eravamo in una situazione particolarmente impegnativa la scorsa primavera.
Certo.
E per me raccontare quelle opere ha voluto dire rimettere in gioco me stessa, cioè chiedermi cosa voleva dire pensare alla passione di Cristo in quella situazione specifica che tutti noi che stiamo vivendo tuttora, no? Pensare che ad alcuni artisti, non so, penso a Rouault, Georges Rouault, artisti profondamente cristiani, vedessero la figura di Cristo crocifisso come la risposta e il segno della speranza per l'uomo che in quel momento era lacerato in Europa dalla prima e poi dalla seconda guerra mondiale, aveva un altro significato. Parlarne durante la pandemia, parlarne durante il lockdown che non prima. Oppure pensare che Chagall, artista ebreo, vede Cristo come il segno delle sofferenze del suo popolo, il Cristo crocifisso come segno delle sofferenze del suo popolo, ma nello stesso tempo anche lui come un segno di speranza. Cosa voleva dire in quel momento in cui tutti eravamo chiusi in casa? E forse è stata proprio anche quella mostra che, così forte, così pensata, così intensamente voluta e studiata insieme alla responsabile della collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani, Nicole Forti, e alla direttrice Barbara Iatta, ecco, forse aver avuto in museo quella mostra è stato proprio uno degli elementi che hanno fatto sì che per noi partisse proprio su noi stessi, sullo staff, su di me, con le mie collaboratrici, partisse proprio la grande domanda: cosa siamo qua a fare col museo chiuso? Per cui subito ci siamo detti: il museo non è chiuso, per definizione un museo non chiude, deve continuare a lavorare, non solo perché a porte chiuse si possono fare tante attività che il pubblico non vede, dalla sistemazione delle sale, ai restauri, alla implementazione del sito, tutto un lavoro, come dire, di backstage, no? In preparazione proprio, e così è un lavoro di routine che è stato implementato perché le sale erano vuote, ma ci siamo chiesti davvero quale fosse il ruolo più profondo del museo e la risposta è stata che il museo ha un ruolo di servizio. Il museo è a servizio, il museo non è quella gabbia dorata dove si va, quel luogo elitario dove si va per apprendere cose da intellettuali, no. Il museo deve parlare a tutti, il museo deve essere compagno di strada. E questo senso proprio del servizio e della cura, quindi, proprio dei nostri visitatori, ha fatto sì che si sprigionasse una creatività che per noi era stata impensabile fino a quel momento. Siamo un gruppo che lavora tanto, siamo un gruppo che cerca sempre, avendo noi pochissime risorse, di inventarsi nuovi modi, ma l'anno scorso noi, come tutti i musei del mondo, siamo stati presi alla sprovvista e i modi ce li siamo dovuti inventare. Ed è così proprio che è nato questo museo online, concepito però in un modo molto personale, molto, molto familiare, ecco, uso proprio questo termine forse.
Sì, molto ospitale, io potrei dire questo, non, abitando in un paesino un po' sperduto sul Lago Maggiore, le mie uscite a Milano con l'avanzare degli anni si sono rarefatte e credo che questa possibilità aperta, parlo del vostro museo in particolare, che mi è stato suggerito da una serie di amici, mi abbia portato a Milano, insomma, è come se io avessi fatto, non dico tutte le settimane, ma quasi, un viaggio a Milano e soprattutto un viaggio in un orizzonte che mi ha veramente aperto lo sguardo e mi ha dato veramente tanto. E quindi lei ha già risposto alla mia domanda, che era proprio, ma come l'idea di questo mettersi online con tantissima fantasia, perché le proposte di cui parleremo fra pochi minuti sono state veramente numerose, ma veramente di qualità. E ripeto, l'accoglienza. Noi ci siamo sentiti, io credo di parlare anche a nome di tutti i tantissimi che si collegano ogni volta, ci siamo sentiti ospiti di una casa privata in cui si poteva imparare qualcosa e guardare, aiutati, qualche cosa di bello. E ci interrompiamo per la seconda pausa musicale e poi avremo l'ultima parte della nostra intervista.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Eccoci sempre con la dottoressa Nadia Righi. Abbiamo parlato del Museo Diocesano, di cui lei è direttrice, e di come sono nate queste proposte multiformi online, vista la situazione naturalmente che tutti abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. E mi è piaciuta molto questa affermazione: il museo, un museo non chiude mai. Ecco, ci faccia un po' ci racconti un po' il ventaglio delle proposte che sono state fatte e che sono ancora in atto adesso.
Sì, come dicevo poco fa, tutto è iniziato l'anno scorso, proprio il primo aprile dell'anno scorso. In realtà, appunto, nel mese di marzo, dopo i primi 10 giorni in cui appunto in casa mi sentivo un leone in gabbia come tanti, mi sono chiesta proprio cosa mi mancava. Naturalmente, parlando con una mia collega, ci dicevamo: ci mancano le opere, ci manca il fatto di essere tra le nostre cose, di lavorare insieme. E io a un certo punto mi ricordo che ho proprio detto: a me mancano proprio le persone, mi manca il rapporto con le persone, perché noi abbiamo sempre fatto delle proposte anche in presenza, in cui magari io oppure le conservatrici accoglievamo i visitatori, oppure passando nelle sale si scambiava un sorriso, un saluto, no? E quindi abbiamo detto: proviamo a trovare un modo per raggiungere le persone che sono a casa da sole. Per cui abbiamo deciso di fare questi piccoli incontri di approfondimento gratuiti. La mostra aveva 4 sale, la mostra Gauguin Matisse Chagall, che era aperta la scorsa primavera, quindi una settimana un approfondimento per ogni sala. E abbiamo lanciato la proposta tramite la nostra newsletter, pensando che non avrebbe aderito nessuno. Appena abbiamo mandato la newsletter, nel giro di un'ora avevamo 300 iscritti e ci ha stupito questa risposta. Allora, all'inizio ho cercato di gestire io da casa, noi eravamo tutti a casa in smart working, di gestire le iscrizioni, e rispondevo quindi alle mail dove la gente ci scriveva entusiasta: grazie, questa proposta è bellissima, io sono da solo, c'è mio marito ricoverato, trovatemi un posto, quel giorno non posso, posso venire quell'altro giorno. In particolare, mentre guardavo queste risposte, mi ricordo la prima sera in cui tentavo da sola, poi naturalmente ho chiesto aiuto alla nostra segreteria perché non era pensabile, ma c'era una mail che mi ha molto colpito e che mi piace citare, di una donna, di una signora, che mi ha scritto, siccome facevamo dei gruppi piccoli e quindi tante repliche proprio a esaurimento dei visitatori inizialmente, che mi ha scritto che quel tal giorno non poteva, il giorno che noi le proponevamo in alternativa, perché sono di turno in ospedale e quindi purtroppo ho solo quest'altra possibilità. E io a quel punto ho detto: vabbè, è di turno in ospedale, e le ho risposto dicendo: va bene, allora non si preoccupi, venga quando può lei. E lei, mi ricordo che mi ha scritto: guardi, io le sono infinitamente grata perché in questo momento in ospedale ho intorno solo dolore e fatica, e questo questa sua accoglienza per fare una cosa bella mi dà davvero una grande gioia e una grande speranza. Ecco, poi dopo io con questa persona mi sono iscritto, ho saputo che era un medico, eccetera, ma mi ha molto colpito questo, no? Perché questo era l'obiettivo. E quindi all'inizio facevamo tutti questi approfondimenti, vedendo le persone, perché quello che da subito per noi è stato chiaro è che gli incontri dovevano essere incontri in diretta, nei quali c'eravamo noi, c'ero io, c'erano le mie colleghe ad accogliere le persone, a salutarci. Inizialmente tenevamo anche i microfoni aperti, poi pian piano i numeri sono diventati troppo alti e questo non è stato più possibile. Quando abbiamo aperto durante l'estate, le persone sono venute a trovarci, tanto che abbiamo avuto quest'estate veramente tantissimi visitatori, anche in presenza nelle nostre conferenze nel chiostro. E in autunno eravamo già un po' più preparati, quindi i corsi di storia dell'arte che normalmente facciamo in presenza, a pagamento quelli, abbiamo iniziato a farli con una modalità mista, quindi chi poteva veniva in presenza e gli altri si collegavano via Zoom. Poi ci hanno richiuso e a quel punto abbiamo messo in piedi un calendario proponendo dei cicli. Era l'avvento, quindi cicli parlando delle adorazioni dipinte dai grandi pittori, fatte dai nostri servizi educativi, oppure io facevo, ripercorrevo i capolavori delle edizioni passate, oppure la presentazione di libri che a noi sembravano particolarmente attinenti al periodo, ai temi che stavamo affrontando e così via. Siamo arrivati così alle vacanze di Natale e le richieste erano talmente tante che abbiamo dovuto ampliare la piattaforma Zoom arrivando a contenere 1.000 persone in diretta. Durante le vacanze di Natale ci siamo detti che il museo di solito non chiude. Anzi, le vacanze di Natale sono un momento in cui i visitatori vanno tanto in museo e quindi abbiamo deciso di rinunciare alle vacanze di Natale, non le abbiamo fatte, abbiamo continuato a fare queste iniziative e pian piano si è creato un passaparola incredibile, c'è stata una grande attenzione da parte dei giornali, del nostro pubblico che continuava a fare un passaparola, per cui sono aumentati esponenzialmente i follower, gli iscritti alla newsletter, insomma, è stato un fenomeno stranissimo, insomma, che davvero ha colpito noi per l'affetto, per la gratitudine con cui queste persone si uniscono a noi, ci scrivono in chat e così via. Nel mese di gennaio siamo partiti con degli altri incontri perché ci dispiaceva a museo ancora chiuso lasciare da sole le persone e abbiamo proposto dei cicli, i corsi di storia dell'arte che sono aumentati, quindi alcune cose a pagamento e altre gratuite perché anche qua abbiamo pensato che qualcosa era giusto fare a pagamento anche per far lavorare i nostri servizi educativi, ma che c'erano anche magari persone in difficoltà che hanno perso il lavoro, che sono in una situazione non facile. E quindi abbiamo fatto le due proposte, sia gratis che a pagamento. E abbiamo invitato direttori di grandi musei, abbiamo inventato questo ciclo che si chiama L'ospite in atteso, in cui il lunedì e il martedì abbiamo invitato grandi direttori di musei straordinari, dagli Uffizi al Museo di Capodimonte, la Galleria Nazionale dell'Umbria, i Musei Vaticani, adesso avremo a breve ancora il Museo Egizio di Torino, proprio per far raccontare a questi grandi direttori come loro vivono il loro museo, come l'hanno trasformato, come l'hanno gestito, per far venire voglia anche di poterci tornare in questi posti meravigliosi della cultura italiana, non appena ormai siamo in tante regioni in zona gialla, quindi inizia a essere possibile, ma eravamo ancora in lockdown. E poi abbiamo inventato dei piccoli cicli, li abbiamo chiamati così, delle forme quasi di crowdfunding, come si dice adesso. Il primo ciclo l'abbiamo chiamato di chiesa in chiesa, abbiamo fatto una proposta anche qua, è stata proprio così, un tentativo. Abbiamo proposto 4 lezioni e l'abbonamento a tutte e quattro costava 10 euro. Quindi niente, insomma, un cappuccio, una brioche, viene da dire, no? Per ogni incontro. Come per dire, è una proposta accessibile che però a noi serve perché serve a sostenere le attività del museo, quello che ricaviamo. E la risposta è stata impressionante perché a questi mini cicli, ne abbiamo proposti già 3, uno dedicato a Pasqua e 2 dedicati alle chiese, si sono iscritti dalle 700 alle 850 persone, quindi un numero impressionante, magari di persone che semplicemente volevano sostenerci, magari senza poter partecipare a tutti gli incontri. E così via, insomma. E adesso è chiaro che ci stiamo preparando alla riapertura, il nostro desiderio è di poter accogliere le persone qua in presenza quest'estate complice e grazie al chiostro che permette di avere anche persone in spazi aperti, torneremo a fare anche conferenze in presenza e stiamo attivando Adesso riapriamo con la mostra che avevamo aperto in febbraio dedicata agli affreschi della Passione provenienti dal Monastero di Santa Chiara a Milano, che è aperta fino al 4 luglio, e apriremo a breve una mostra di fotografia che stiamo per annunciare. E anche gli incontri di fotografia abbiamo inserito anche per questo motivo proprio. E quindi ogni settimana arriva la newsletter a chi si iscrive con le proposte della settimana successiva, e al momento c'è una media di 3-4 incontri a settimana con delle partecipazioni incredibili che spesso raggiungono proprio il tutto esaurito. Abbiamo fatto anche un ciclo insieme a Casa Testori dedicato a Hopper, dove abbiamo messo in dialogo Giuseppe Frangi e me con delle persone che si occupano non di storia dell'arte, quindi economisti, sociologi, teologi, che ci hanno aiutato a leggere questo artista che è diventato un po' l'emblema della pandemia, della solitudine, che invece ci dice proprio altro, ci dice che bisogna guardare avanti. Anche qua abbiamo avuto 1000 presenze ad ogni incontro. L'idea è proprio quella quindi di aiutarci attraverso l'arte a sostenerci anche in questi mesi così strani, certo non inutili, certo non sprecati. Io credo che anche...
Sì, questo
anche
è proprio...
l'aspetto proprio di comunità che si è creata intorno al museo, sì, dica proprio questo, che questi mesi non sono passati in vano, ma che c'è proprio un desiderio di stare insieme e guardare quello che accade cercando della speranza attraverso qualcosa di bello.
Dottoressa, io la ringrazio infinitamente. Come vede, non le ho fatto domande, volevo ascoltarla, anche perché lei è molto chiara. E mi ha veramente, insomma, è stato proprio un bel regalo questo di questa intervista, e il regalo naturalmente il vostro di tutte le attività che avete messo in piedi in questi mesi. Purtroppo il nostro tempo è già finito, io avrei ancora tutta una serie di argomenti di cui parlare, ma credo che potremo rincontrarci ancora, magari quando la situazione sarà diversa e il museo sarà aperto totalmente. Io la ringrazio, ringrazio il vostro staff e veramente auguro a tutti un buonissimo lavoro. Grazie ancora per tutto quello che avete fatto.
Grazie a voi, vi aspetto in museo e date un'occhiata ai programmi sul nostro sito chiostrisantustorgio.it.
Grazie, grazie anche a Vladimir per la sua assistenza. Noi ci risentiamo martedì prossimo alla stessa ora sulle stesse onde di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti.